Le voci di un grande fiume. Viaggio lungo il Danubio. Una produzione di Roberto Antonini.
Continua il nostro viaggio lungo il corso del Danubio, oggi come avete sentito in Ungheria. Claudio Visentin ci attende a Esztergom, dove ci ha appena raccontato come questa città, definita città santa della storia magiara, sia al centro delle passioni, delle vicende, degli afflati nazionalisti di una nazione che proprio in questi anni, in questi mesi, vive anche una complessa dinamica che spesso l'ha messa in contrasto anche all'interno dell'Unione Europea. Esztergom, perché la città di Arpad, dove appunto il re Arpad stabilì la sua residenza nel 973 e dove nacque suo figlio Stefano il Santo, primo re d'Ungheria. In realtà appunto Arpad non fu mai re, ma fu il figlio a iniziare una grande dinastia. E se la storia è così antica e le radici sono così profonde, vale la pena sottolineare, in fondo, per intuire quantomeno, per condividere certe informazioni che possono sollecitare oggi lo spirito, l'emotività dell'Ungheria. Un'altra data. L'altra data è quella del 1920, 4 giugno, firma del Trattato del Trianon. Prima io vi ho parlato dell'impero austro-ungarico e vi ho parlato di quello ottomano, quelli a cui noi ci riferiamo quando pensiamo all'inizio del Novecento e naturalmente per molti secoli prima, i due grandi colossi che si affrontano, si confrontano, peraltro proprio in Ungheria, quando gli ottomani verranno fermati solamente di fatto alle porte di Vienna. Beh, ma l'Ungheria stessa in realtà è un colosso sfaldato. Proprio il 4 giugno del 1920, infatti, le potenze vincitrici impongono il trattato di pace che trasforma completamente e definitivamente il perimetro, il confine di questo paese. Pensate, solamente alcune indicazioni rispetto alla carta attuale, che insomma possiamo facilmente avere sotto gli occhi. L'Ungheria storica, quella precedente il Trattato di Trianon, arriva fino all'Adriatico, arriva con zone di influenza ben oltre Zagabria da una parte, oltre a nord, dove oggi c'è la Polonia, e ne avvolge le principali catene montuose, e poi soprattutto ad est, molto ad est. Se confrontate la mappa della Romania attuale a quella appunto dell'Ungheria pre-1920, beh, allora capiamo insieme perché ogni tanto riappaiano anche nelle pagine di cronaca e di politica internazionale degli elementi di frizione che a noi magari appaiono antichi, confusi, poco chiari, ma che in realtà sono molto presenti nella storia di questi paesi.
Je marche au bord de l'eau en songeant à mes peines anciennes. Je marche indifférent au bord de l'eau. Le murmure des flots vient bercer autant qu'ils m'en souviennent l'image d'un amour perdu sans retour. Depuis ces jours lointains, j'ai changé de destin, mon cœur n'est plus aussi fragile. Et je poursuis ma route sans larmes ni regrets, avec parfois le doute d'avoir vraiment pleuré, heureux et malheureux. Je le fus en ces heures anciennes, de ce mal, de ce bien, ne reste rien. Et je poursuis ma route sans larmes ni regrets, avec parfois le doute d'avoir vraiment pleuré, heureux et malheureux. Je le fus en ces heures anciennes, de ce mal, de ce bien, ne reste rien. Plus rien qu'un faible écho qui passe au bord de l'eau.
Charles Trenet, Je marche au bord de l'eau. Dunque, mentre Charles Trenet cammina lungo il bordo dell'acqua, noi andiamo a vedere invece come prosegue la lunga pedalata, ve lo ricordo, è iniziata addirittura in Austria, del nostro Claudio Visentin, ora alle prese con un luogo che ha un nome buffo. Si tratta del Ginocchio del Danubio. If you travel here, brightest and the darkest. And if you travel here, listen to your heart and take with you what lasts forever. Siamo alla Grande Ansa, letteralmente il ginocchio del Danubio. All'inizio dell'Ansa, pochi chilometri dopo Visegrad, il fiume si dirama, formando l'isola di Zetendre. I due rami si riuniscono poi alle porte di Budapest. Zetendre è il villaggio più importante nell'Ansa del Danubio, ormai quasi in vista di Budapest. Sorge proprio sul Danubio che le scorre accanto ed è tutto un museo e una galleria d'arte. Qui tra 800 e 900 hanno vissuto e operato alcuni dei più importanti artisti ungheresi, insieme a molti altri artisti internazionali. Ancora oggi ci vivono artisti venuti da tutto il mondo e in effetti la luce qui ha qualcosa di speciale. Inevitabile un certo effetto Montmartre. Troppi caffè, troppi negozi di souvenir, troppe gallerie di artisti più volenterosi che esperti, che cercano di sbarcare il lunario vendendo qualche opera. Lungo il corso del Danubio, il turismo di massa fa capolino solo di tanto in tanto, nei luoghi più pittoreschi. Lo avevamo trovato a Schlögen, in Austria. Ma quando il turismo afferra la preda, come qui a Zetendre, è implacabile. Spiace dirne male, perché da un certo punto di vista turisti siamo un po' tutti, e anche noi, come gli altri, nel nostro rapido viaggio danubiano, restiamo inevitabilmente esclusi dal significato profondo dei luoghi e dalla vita dei suoi abitanti. Solo di tanto in tanto si ha l'impressione, ma sarà poi vero, di riuscire a cogliere qualcosa di meno prevedibile. Anche così, la capacità che il turismo ha di banalizzare i luoghi impressiona. Le pagine della mia guida, solo di qualche anno fa, invitano a cercare laboratori artigiani e studi d'artista. Ma nei luoghi più centrali di Zetendre si trovano ormai soprattutto negozi di souvenir venuti da chissà dove,
paccottiglia internazionale con una mano di colore locale. Mi colpisce uno strano paradosso. In una città piena di artisti non si è riusciti a coinvolgerli nella creazione di questi piccoli oggetti che il turista riporta dal suo viaggio. Non si è riusciti a creare nulla di un po' più aggraziato di quel che si potrebbe trovare altrove. Occasione perduta. Sarà per un'altra volta. Sin dal primo mattino, Zetendre è affollata di comitive turistiche che si contendono la centrale piazza Fauterre. Eppure ora sono solo nel suo luogo più significativo, la chiesa di Belgrado e il museo di arte ecclesiastica serbo-ortodossa. Infatti, tutti i villaggi dell'Ansa del Danubio furono popolati da serbi in fuga dai turchi, dopo la disastrosa sconfitta del Kosovo del 1389, la battaglia della Piana dei Merli, dove quasi tutta la nobiltà serba fu uccisa al fianco del suo sovrano, avviando una crisi che sarà fatale al Regno di Serbia e aprendo le porte ai turchi verso Costantinopoli e Vienna. Da questa battaglia trae origine gran parte dell'epica serba, tra cui le vicende di Miloš Obilić, il nobile serbo che riuscì con un inganno a uccidere il sultano. Gesti di grande valore individuale nel contesto di una sconfitta collettiva. È una storia balcanica, sempre uguale e sempre diversa, che abbiamo sentito raccontare molte volte in questo viaggio danubiano. Un poco più avanti, a Mohač, la sentiremo raccontare ancora. Il Danubio è anche questo, un grande contenitore di storie e leggende che si raccontano lungo le sue rive. La chiesa davanti a me, rosso scuro, che fonde barocco e rococò, è la sede ungherese del patriarca serbo-ortodosso e quindi ufficialmente una cattedrale. Qui, per esempio, c'è una Bibbia che i serbi portarono con sé fuggendo da Belgrado nel 1690. In passato i serbi fondarono qui chiese e scuole, ma a partire dagli anni 20 del Novecento la loro presenza si è sempre più ridotta, lasciando il campo libero agli artisti. Oggi i serbi in tutta l'Ungheria sono poche migliaia e ogni volta che una loro chiesa chiude, manda a questo museo icone, paramenti, vesti, manoscritti e altri tesori. Questo piccolo museo, che facilmente potrebbe sfuggire all'attenzione del visitatore, è così davvero uno scrigno di cose preziose e al tempo stesso una struggente testimonianza di una presenza storica che a poco va dileguandosi. I serbi d'Ungheria escono di scena, dopo molti secoli, nei quali ebbero un ruolo importante nella vita del paese, come un attore che ha detto tutte le battute della sua parte e si congeda dal pubblico. In fondo va bene così. Un tale destino, da queste parti, è quasi un lusso, se solo pensiamo ad altri gruppi etnici meno fortunati, estirpati con la violenza. I nostri serbi, invece, hanno piuttosto ritrovato la via di casa, lasciando in questa chiesa, in questo museo e in questo parco tranquillo le tracce del loro passaggio sotto forma di oggetti carichi di bellezza e di significato. Non è poco.
Grazie a Claudio Visentin, che naturalmente ritroveremo tra non molto per continuare il viaggio lungo il fiume, dunque da Estergom a Zetendre e dopo la città che Visentin ci ha descritto orora, il corso del fiume porta verso la grande capitale, Budapest, dove raggiungiamo una nostra ospite che ci aiuterà e che ringrazio fin d'ora perché ci aiuta a raccontare questa straordinaria città. Nicoletta Erzei, buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Prima domanda, è quasi obbligatoria, com'è quest'estate a Budapest? Qui a Lugano siamo piuttosto in un'estate fresca, gentile. E com'è invece in Ungheria?
Beh, la stessa cosa. Adesso in effetti sono venuta in una piscina all'aperto e mi sembra che siamo gli unici ospiti oggi perché ci sono 24 gradi, quindi la gente con 24 gradi si spaventa già. A parte che poi la maggior parte degli ungheresi, dei budapestini, vanno al Balaton d'estate.
Al lago Balaton?
Sì.
In un sabato di fine luglio, quindi si fugge la città, magari lo si fa per il grande caldo, cosa che, come abbiamo sentito in questo momento, non accade. Nicoletta, allora la presento subito. Professione?
Guida turistica.
Guida turistica di una città che è davvero una delle grandi perle, non solo d'Europa, del mondo. È una città bella, è una città divertente, è una città che ha una storia ricchissima e anche una certa complessità di lettura. Poco fa il nostro Claudio Visentin si lamentava quasi, poi lo risentiremo, di come certi luoghi attirino milioni di turisti e magari dietro l'angolo non c'è poi nessuno e come dire, certe perle rimangono quasi neglette. Allora noi chiediamo a Nicoletta di fare un po' così con noi, di portarci lungo il Danubio a scoprire qualche luogo di Budapest che magari non è proprio al centro, in primo piano sulle cartoline turistiche. Da dove cominciamo, Nicoletta?
Se parliamo di Budapest conviene iniziare dalla direzione nord, perché Danubio scorre da nord verso il sud e quindi la prima zona dopo l'Ansa del Danubio, che è un posto bellissimo vicino a Budapest e che bisogna visitare per forza, arriviamo al terzo distretto di Budapest dove il Danubio entra e lì c'è una zona bellissima, un lungo Danubio meraviglioso con delle trattorie, osterie dove si mangia proprio bene, a buon mercato.
Come si chiama quella zona? Quando, se arriviamo in città, dobbiamo chiedere al taxista, per esempio, del
Romai Port oppure Aquincum, perché
Aquincum,
quella era la zona
degli romana.
Insediamenti romani, sì, ecco. E lì è molto bello. Poi se uno vuole praticare qualche sport anche sul Danubio, lì ci sono vari garage dove si possono noleggiare dei kayak, delle canoe, anche da quattro si possono fare queste escursioni anche da un giorno volendo. E poi c'è una bellissima pista ciclabile che dal centro di Budapest porta qui direttamente con una pedalata tranquilla, perché poi è tutta una pianura, molto comodo, quindi è una zona molto da visitare. Adesso poco a poco gli stranieri la stanno scoprendo e quindi ci sente sempre più una voce, qui ci sono italiani, lì tedeschi seduti a mangiare, quindi poco a poco si sta scoprendo. È la mia zona perché io sono cresciuta lì, però raramente ho l'occasione di portarci dei turisti perché chi viene per due giorni magari non ha il tempo di andare un po' in periferia, comunque è molto bello.
Certo, le periferie, abbiamo visto, questo è un altro degli elementi comuni di questo viaggio. Intanto sorridevo mentre Nicoletta ci raccontava della pista ciclabile, perché immaginavo il nostro Claudio Visentin che sta proprio come dire, percorrendo la ciclabile, ha cominciato a farlo in Austria, ha raccontato di come l'Austria sia stata l'avanguardia, è l'avamposto di questo tipo di cultura appunto ciclistica, ma adesso la cosa si espande e le grandi ciclabili arrivano ben a sud di Budapest. Ecco, la città dunque e il suo rapporto con il fiume. Nicoletta ci diceva che lei è cresciuta, se ho ben capito, proprio
sì, io sono della zona di Aquincum, quindi magari ho respirato già da piccola quest'aria romana che poi mi ha portato a questo amore per l'Italia, per gli italiani. Sì, sono cresciuta lì vicino al fiume, in effetti ci andavamo sempre d'estate, già quando ero piccola era assolutamente vietato bagnarsi nel fiume per le correnti forti e perché comunque è un po' sporco ormai il Danubio, però lo stesso lo facevamo soprattutto quando i genitori non c'erano e per fortuna non è mai successo niente di cattivo. E poi a scuola dovevamo praticare anche a kayak e poi a massimo all'età di 7 anni ogni bambino impara a nuotare, anche se non nuotiamo poi più di tanto nel Danubio, almeno non a Budapest, solo nei bracci, nei rami morti, comunque il nuoto e kayak canoa fanno parte della nostra vita, e adesso anche quest'anno organizziamo i mondiali di kayak e canoa, non a Budapest, a Szeged, su un altro fiume, sul Tibisco, e quindi comunque i fiumi e soprattutto il Danubio e il Tibisco fanno parte della nostra vita di ogni giorno.
Ecco, mi raccontava che anche nell'educazione, proprio nella cultura delle scuole elementari, diciamo la gita classica, in ogni paese ha i suoi grandi classi, le visite ai castelli piuttosto che ai luoghi simbolo della cultura nazionale, ecco, il fiume fa parte di questo racconto culturale educativo.
Sì, in effetti d'estate si organizzano queste escursioni in canoa, non è una cosa obbligatoria, sono escursioni sul Danubio oppure sul Tibisco, su tanti altri fiumi che abbiamo. Io ho partecipato una volta a questa escursione sul Danubio partendo dal confine vicino all'Austria, e praticamente in quattro si prende una canoa, eravamo magari 30-40 ragazzi con alcuni insegnanti, e poi ogni giorno si fa 20 chilometri, poi si mette sulla tenda, si cucina all'aperto, si dorme così in tenda, poi il giorno dopo si riparte altri 20 chilometri e così per una settimana o 10 giorni. Anche adesso in effetti stiamo organizzando una cosa del genere con gli amici, magari più corto di 4 giorni, perché ormai si ha impegni diversi.
Magari da grandi si ha un po' meno tempo, ma non
sì.
Si perde il gusto della memoria, delle vacanze con gli amici. Ecco, Nicoletta, lei poco fa diceva del pericolo, ovviamente il fiume attraversa una grande città, il fiume corrente, il fiume a Budapest anche recentemente è stato anche minaccioso, addirittura capace di esondare rispetto a degli argini che sono comunque apparentemente molto solidi. Quando è successo? Quanto spesso accade questo fenomeno?
Beh, il Danubio inonda circa 2-3 volte all'anno, non solo a Budapest ma in tutto il paese, e dove fa meno danni è a Budapest, perché lì la protezione è molto più alta, poi gli argini sono ben costruiti, però fuori città, in campagna, sì che causa tanti danni insieme agli altri fiumi. La sua inondazione più orrenda è successa avvenuta nel 1838, quando praticamente a Pest, vicino al suo corso, in un raggio molto grande, ha distrutto tutti i palazzi, e poi quella parte della città è stata ricostruita praticamente dalle fondamenta. Insomma, questo ancora prima della costruzione degli argini. Adesso, quando è in onda, che normalmente dopo il disgelo di inverno, oppure ad agosto, cioè, ci sono inondazioni dopo grandi piogge, e quindi ci sono le strade che corrono lungo il Danubio, che finiscono per qualche giorno sott'acqua. È abbastanza particolare, facciamo delle fotografie, ma non ci fa paura. In città, in campagna poi è un'altra cosa.
In campagna naturalmente è un'altra cosa. Il fiume che è veramente il Danubio, è ovviamente il fiume d'Europa, ma è anche la forza del fiume d'Europa. Rimango sempre molto impressionato quando ricordo, me l'hanno raccontato degli esperti, che il fiume è capace nel tratto inferiore del suo corso di variare l'altezza di 9 metri, qualcosa come 3 piani di un palazzo d'acqua, magari sul fronte di 1800 metri, immaginate la potenza. Ma Nicoletta, ancora le chiedo una cosa, Budapest, ci regali ancora qualche luogo, qualche consiglio e magari anche il modo per contattarvi, per avere delle informazioni? So che avete un sito web, insomma, per poter esplorare magari per la prima, la seconda, la terza volta una città come Budapest, che come tutte le grandi città d'Europa non può essere certo consumata in una visita, ma anzi si apprezza soprattutto, credo, alla distanza.
Allora, se volete vedere ancora qualcosa di particolare che non si trova tanto nelle guide a Budapest con il Danubio, sì, certo, ci sono i giri sul battello che sono obbligatori, soprattutto di sera, ma ci sono alcuni gruppi di guide che organizzano anche in kayak il by night, un tour by night sul Danubio. Quello io non lo farei perché non sono così esperta, però lo potete trovare su internet senz'altro. Io invece organizzo in un braccio morto una piccola escursione per chi è interessato nel sud di Budapest, dove praticamente possiamo osservare un canneto bellissimo, la natura, tanti uccelli protetti. È una bella esperienza anche per per quelli che non hanno mai provato finora kayak o canoa, e poi sempre nella periferia, dove il turista non arriva più di tanto, c'è un altro posto molto caratteristico: si arriva sempre a bicicletta volendo, con la pista ciclabile lungo il corso del Danubio, e poi lì si possono provare di nuovo alcuni piatti tipici per poi incoronare questo sforzo.
Premiare
atletico.
Lo sforzo.
Sì, premiare lo sforzo, magari anche con qualche buon bicchiere di vino, perché in effetti Budafok è la zona dei vini e dello champagne ungherese, insomma un'altra zona da visitare.
Vino, champagne, ma anche birra, insomma anche da questo punto di vista l'Ungheria è un paese che sa essere molto gentile, oltre che molto ricco di storia. Dove lo troviamo?
www.guidenicoletta.hu.
Grazie davvero a Nicoletta Erzei per averci guidato in una sintesi, ma vi abbiamo dato anche l'opportunità di approfondire, esplorare, e ovviamente vi ricordo tutto questo lo ritrovate sul sito di Rete 2, naturalmente rsi.ch. Il nostro viaggio prosegue, abbiamo dunque attraversato Budapest, ma non l'abbiamo in realtà ancora lasciata. Tra un momento riprendiamo proprio il nostro percorso dal confine meridionale della città. Rieccoci qua, sono le 11 in punto, anzi passate da 15 secondi. Abbiamo dunque percorso la grande curva, la grande picchiata verso i Balcani che il Danubio, che nel suo percorso finora aveva seguito la linea generale del suo sviluppo, cioè tra l'Occidente e l'Oriente, compie per tagliare, per dividere Buda e Pest, una città, una grande capitale piena di spunti, piena di racconti, di esplorazioni diurne e notturne che la nostra Nicoletta Erzei ci ha aiutato a raccontare. Tra poco ci prepariamo a tornare invece dal nostro Claudio Visentin, ma gli diamo ancora qualche momento per pedalare fino alla sua prossima destinazione.
Sugar in Salt Lake City. Oh, why did I go there? I should have stayed down in New Orleans and never gone nowhere. A girl with sweet talk from Kansas City. Her words were sweet like wine. She bought him diamonds and limousines and stole that man mine. When night comes a creeping for me, there's no sleeping, but he's so. He'll be reaping, for he done me wrong. I lost my sugar in Salt Lake City, and when I heard the news, it left me deep in my solitude with the Salt Lake City blues. When night comes a creeping, for me there's no sleeping, but he's so. Solitude with the salty.
SMS 955, ma anche rete2@rsi.ch. Scriveteci con la parola chiave, appunto, rete2 in 140 caratteri, il vostro Danubio, la vostra cartolina di un'esperienza vissuta o magari anche soltanto immaginata o un desiderio di esplorazione danubiana. Ve lo ricordo, per tutte le 9 puntate di questo nostro viaggio estivo sarà poi alla fine di questo percorso selezionato il migliore di questi mini racconti per attribuire come premio un iPad, quindi, come dire, vale la pena partecipare a questa parte del nostro gioco estivo. Ma torniamo al nostro Claudio Visentin. Dovremmo avergli dato abbastanza tempo per superare la capitale danubiana, la capitale ungherese. Vediamo, sentiamo dunque dove è arrivato ora.
Questa storia potrebbe cominciare nel centro di Budapest, nell'autunno del fatidico 1956, quando i rivoltosi fanno a pezzi il gigantesco monumento a Stalin. Come ci riferiscono i testimoni dell'epoca, dopo aver rovesciato la statua, continuarono ad accanirsi sui piedi, che erano rimasti attaccati al basamento, incuranti dell'arrivo dei carri armati sovietici, che di lì a poco avrebbero ristabilito la dittatura comunista per altri 30 anni. Proprio quelle scarpe ora sono qui, di fronte al Parco delle Statue, pochi chilometri a sud di Budapest. La lezione di quella vicenda deve essere rimasta ben in mente agli ungheresi. Infatti, dopo il 1989, mentre tutti i paesi dell'ex blocco sovietico abbattevano le statue e i simboli del comunismo, a cominciare naturalmente dal muro di Berlino, gli ungheresi più prudentemente le hanno rimosse e raccolte in questo parco alla periferia sud di Budapest. Il risultato è stato di creare uno dei più insoliti parchi a tema dell'intera Europa. Il colpo d'occhio è di sicuro effetto. Sono 3 grandi cortili ovali, successivi, intorno ai quali sono disposte le statue, e tutto intorno corre un muro perimetrale di mattoni rossi. Si sente da lontano il rumore delle auto che passano sulla superstrada. All'ingresso, oltre alle scarpe di Stalin, ti accolgono Marx ed Engels da una parte, insieme a Lenin dall'altra. Sono loro, indubbiamente, i padroni di casa. Si suona senza sosta l'Internazionale e si vendono cimeli, per una volta autentici, dell'epoca comunista, ovviamente a carissimo prezzo, quello alla portata dei turisti internazionali, simbolo a modo loro del capitalismo. Poi dentro è tutta una sfilata di soldati dell'Armata Rossa con lo sguardo fisso e sbarrato di chi ha un compito da svolgere e non può distrarsi nemmeno un minuto, soldati che tendono la mano ai lavoratori in un patto d'amicizia sovietico-ungherese, ma anche il celebre monumento di Béla Kun, il leader comunista che guidò il primo tentativo rivoluzionario nel 1919. Ci sono anche le statue agli ungheresi che combatterono contro i franchisti nella guerra civile spagnola e soprattutto la gigantesca statua di un lavoratore che agita uno stendardo. La maggior parte di loro è ispirata al realismo socialista e in qualche caso si tratta anche di opere abbastanza riuscite o comunque efficaci. Il monumento più simbolico è forse il memoriale al movimento dei lavoratori. 2 enormi mani pronte ad afferrare un globo di marmo, quasi una pietra preziosa che cercano di stringere e di proteggere. La pietra preziosa naturalmente è l'uguaglianza tra gli uomini, ma il monumento dà vistosi segni di consunzione. In alcuni punti, là dove la copertura delle mani si è scrostata, si vede che quel che sembrava essere metallo è in realtà cemento e lana di roccia. Anche questo, a modo suo, un particolare rivelatore.
Mi chiamo Sharota e lavoro per il parco come guida.
Quante persone visitano il parco?
It depends on the time of the year.
Dipende dalle stagioni dell'anno. I visitatori sono di più d'estate, in luglio e in agosto. E in tutto circa 50.000 visitatori vengono al parco ogni anno.
Sono ungheresi o stranieri?
50-50.
Metà e metà, direi. Nei weekend ci sono più ungheresi e in settimana più stranieri.
Per gli stranieri immagino che sarà una curiosità, ma i locali? Come reagiscono alla vista di queste statue così legate al loro passato?
Dipende dall'età. I più vecchi vengono qui per ricordare i vecchi tempi, per rivedere le statue che erano abituati a vedere nelle strade di Budapest all'epoca del comunismo. I più giovani, gli studenti, vengono qui per imparare, anche perché la storia del comunismo è materia obbligatoria a scuola.
C'è nostalgia?
Sì, alcuni vecchi si emozionano così tanto che scoppiano a piangere vedendo quelle statue che risvegliano in loro tanti ricordi del passato.
Trovare il parco delle statue non è facile. È ai lati di una strada di grande scorrimento e basta un attimo per lasciarsi sfuggire l'indicazione dell'ingresso. Quale lezione, in fondo, può darsi questo parco? Senza dubbio insegna un certo disincanto, ovvero quello che un'epoca tiene per certo e crede sopra ogni altra cosa come un valore assoluto, appare superato e quasi ridicolo ai successori. Cosa direbbero gli eroici comunisti ritratti in queste statue vedendo l'Ungheria di oggi, che insegue i livelli di vita del consumismo occidentale senza nemmeno riuscirvi, oltretutto? Forse anche questo parco è coerente con la cultura della Mitteleuropa, se, come scrive Claudio Magris, qui si ignora la scienza di dimenticare, di passare agli atti e all'archivio gli eventi. O forse è stata comunque una scelta saggia quella di raccoglierli in questo luogo un po' fuori mano. Distruggere queste statue ed accanirsi su di loro, quando nessuno oltretutto le difendeva più, voleva dire dar loro una dignità e un'importanza maggiore di quelle che hanno qui. Messi qui, su una via di grande scorrimento alla periferia di Budapest, in mezzo a stazioni di servizio e centri commerciali, offerte in pasto ai curiosi, il loro effetto simbolico è totalmente depotenziato. Non potrebbero mai destare rimpianti o nostalgie.
Nostalgie, ricordi che si confondono tra la storia e invece la nostalgia, forse molto più semplicemente della gioventù, di chi, come raccontava poco fa la guida di questo parco, di fronte a certe immagini, indipendentemente dal loro valore, ricorda quella che è stata la propria gioventù, insomma, gli anni che normalmente si associano a quegli anni migliori, anche se gli anni migliori, magari per un azzardo della vita e della storia, corrispondono con quel 1956 in cui Budapest divenne il centro del mondo, il centro delle attenzioni di un'Europa lacerata nella guerra fredda, di un'Europa che aveva ancora fresca la memoria del conflitto americano lontano in Corea, un conflitto che ha riguardato anche truppe europee, anche se questo poco si ricorda, e di quello che sembrava a poco più di 11 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale uno stretto corridoio destinato a esplodere nuovamente in una terza e ancora più drammatica, forse addirittura si pensava definitiva, deflagrazione bellica. Beh, l'Ungheria diventa dunque un luogo simbolo, il coraggio, la ribellione, ancora oggi a tanti anni di distanza, a tanti cambiamenti di regime di distanza, osserviamo con commozione alle immagini in bianco e nero di quegli impiegati, studenti, donne e uomini che con il loro coraggio riuscirono persino per qualche momento a fermare i carri armati sovietici, ma soprattutto ne incrinarono come una pianta rampicante, in qualche modo il senso stesso, perché se è vero che ovviamente i carri armati passarono, è vero anche che da allora di Ungheria e della rivolta di Ungheria si è continuato a parlare e a parlare, fino a quando appunto quelle statue che in qualche modo raccolgono e ricordano quegli anni sono finiti in un parco alla periferia della capitale. Arrigo Cappelletti Trio, questa era La pace delle sciabole, sciabole che ogni tanto si sentono incrociare nell'Europa centrale e orientale, e in un paese come l'Ungheria a volte queste assumono i termini e i toni dello scontro, i temi della libertà di stampa, del nazionalismo. Pensate, l'ungherese Orban è un genio o un matto? Si chiedeva esattamente un anno fa Andrea Franceschi sul Sole 24 Ore. Cosa ha fatto il premier Orban per meritarsi questo titolo? Vi leggo un passaggio. La crescita dell'economia conta più della capacità di tenere in ordine i conti. Molti giudicherebbero azzardata la scommessa di Viktor Orban. Il premier ungherese ha infatti sacrificato 20 miliardi di dollari di finanziamenti dell'Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale sull'altare del suo ambizioso piano di rilancio dell'economia, che prevede tra l'altro una liquidità unica sui redditi, flat tax, sostegno alle piccole imprese. Era la fine del 2008, il periodo del crack Lehman, del grande terremoto nelle borse di tutto il mondo, quando il precedente governo socialista si trovò a corto di fondi per ripagare il debito in scadenza. Gli vennero in aiuto il Fondo Monetario Internazionale e l'Unione, che concordarono un piano appunto da 20 miliardi. Ecco, proprio nelle scorse settimane il nuovo governo di centrodestra avrebbe dovuto concordare il rinnovo della scadenza, ma di fronte alle richieste di maggior rigore sui conti pubblici, Budapest ha semplicemente risposto no. L'Ungheria, ha detto Orban, vuole riguadagnare la propria sovranità nazionale e per uscire dalla crisi può farcela da sola. Ecco, può stupire che in un paese d'Europa, nell'anno 2010, questo appunto accadeva un anno fa, un primo ministro parli di necessità di riguadagnare la propria sovranità nazionale, ma anche questa risposta sottintende in fondo il clima, quel clima che vi ho ricordato poco fa e che prende le mosse ancora dal 4 giugno 1920, quando a Trianon, dunque nel parco di Versailles, viene siglata una pace che di fatto è lo smembramento dell'Ungheria, che molti ungheresi ritengono ancora lo spazio vitale appunto della loro nazione. Ecco, l'Ungheria, un paese di grandi bellezze, di buon vivere, di qualità, l'abbiamo sentito dalla nostra Nicoletta, di buon vino, di buona birra e insomma di vita piacevole, ma anche oggi ancora un crogiolo delle emozioni che l'Europa ha vissuto, che molti ritengono in qualche modo abbia superato, ma in realtà via via che ci spostiamo verso Oriente, verso i Balcani, ci accorgiamo che non è affatto così. Nelle prossime puntate poi ci spingeremo ancora un poco più a sud, raggiungeremo la Slavonia. Slavonia è il teatro di recenti drammi europei. Ma già oggi, in fondo, con il percorso ungherese, è bene rimandare in qualche modo a mente una storia del Novecento che, se è vero, finito, non per questo ci siamo lasciati alle spalle. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean those bare necessities. Whenever I want. Necessities di Julie Lavender, che bella voce. Noi siamo lungo il Danubio, naturalmente, come sempre in queste settimane. Tra qualche minuto, tra non molto, raggiungeremo un amico che, pensate, ha pensato di attraversare l'intero continente con la forza delle braccia, di fatto una piccola vela, un guscio letteralmente, un'imbarcazione che davvero appare un guscio di noce nel grande fiume. È partito da Londra, la sua destinazione è Istanbul, è un po' dietro di noi effettivamente, ma non così tanto, e poi ha deciso che lo farà e ci raggiungerà dunque sul fiume Danubio. Naturalmente dobbiamo anche raggiungere Claudio Visentin, che ha un'altra perla ungherese da raccontarci. Tutto questo tra poco.
Rete 2.